Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera e buon Natale. Buon Natale, amici cari, a ciascuno che si mette in ascolto. Sono davvero contenta di questa bella opportunità che mi offre Radio Maria di entrare nelle vostre case a pochi giorni dal Natale. E saluto in particolare quelli che si mettono in ascolto e sono malati, che sono in carcere. Leggerò poi una bellissima testimonianza di un amico carcerato che spero mi stia ad ascoltare. E sono particolarmente contenta che questa nostra trasmissione abbia luogo proprio oggi, che è il 27 dicembre, la festa di San Giovanni, apostolo ed evangelista. Quando mi sono resa conto che il quarto sabato del mese di dicembre coincideva appunto con il 27, cioè con la festa di San Giovanni, mi sono molto rallegrata. Perché? Perché io sono un'innamorata di San Giovanni, ho scritto due volumetti sul Vangelo secondo Giovanni, e allora ho deciso di dedicare a lui, al grande appassionato discepolo di Gesù, al quale la tradizione attribuisce la redazione del quarto Vangelo. E questa sera vorrei introdurvi alla lettura di questo Vangelo, parlare di questo grande innamorato di Gesù, non tanto di lui quanto appunto dell'amore che traspare dal suo Vangelo, l'amore per Gesù, l'amore per il Verbo fatto carne, perché quando noi a Natale preghiamo il prologo di Giovanni, il Verbo si è fatto carne, venne ad abitare in mezzo a noi, allora noi con Giovanni raggiungiamo proprio la vetta della contemplazione. Ho scritto, vi dicevo, due volumetti di Lectio Divina sul Vangelo di Giovanni che sono stati pubblicati in quest'ultimo anno, e quindi mi piacerebbe nel corso del prossimo anno, il 2015, entrare a gustare qualche pagina del Vangelo secondo Giovanni. Io ho intitolato il primo volume I segni dell'amore e comprende i capitoli 1-11 e poi Amore fino all'estremo, dai capitoli 12 fino alla fine. Dunque, dai segni dell'amore all'amore fino all'estremo. Giovanni non parla di miracoli, ma di segni. E nella prima parte del Vangelo, i primi 11 capitoli, questa parola, segno, in greco semeion, ricorre ben 16 volte, mentre poi è taciuta. È uno dei dettagli che approfondiremo anche nelle puntate successive. Qui ci possiamo subito chiedere, perché scrive l'Evangelista Giovanni e a quale scopo scrive? Certamente non intende raccontare tutto ciò che Gesù ha fatto e ha insegnato, non intende neppure offrire una rassegna dettagliata dei suoi miracoli, ma si prefigge piuttosto un obiettivo che lo dichiara apertamente alla fine. Qual è lo scopo per cui Giovanni scrive il Vangelo? Questo lo dice lui: perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Ma non poteva essere più esplicito. Non è un'opera neutrale il Vangelo, nasce dalla fede, da una fede amante, e vuole portarci a una fede amante. Vi ricordate come viene rappresentato l'Evangelista Giovanni? Quale simbolo attribuiamo a Giovanni? L'aquila. L'aquila. Perché? Ma perché Giovanni è uno che vola in alto. È come un'aquila. Un'aquila che fende i cieli e fissa il sole. Sapete, l'aquila che fissa il sole. Così Giovanni vola alto e contempla il sole, la luce, il verbo luminoso della vita, contempla la parola uscita dal silenzio. Bellissimo, a Natale la liturgia ci ha fatto pregare con un'antifona che tratta dal libro della Sapienza e dice: quando la notte era a metà del suo rapido corso e un grande silenzio avvolgeva tutte le cose, l'onnipotente tua parola è scesa dal tuo trono regale. Ecco, la notte, il silenzio e il verbo luminoso della vita che esce dal silenzio perché Dio ci parla e perché questa parola di Dio si è fatta carne. Giovanni non ci racconta la narrazione della nascita di Gesù come fanno invece Luca e Matteo. Soltanto questi due evangelisti ci consentono propriamente di costruire il presepe. Se noi avessimo soltanto il Vangelo di Marco, non potremmo fare il presepe, perché il Vangelo di Marco fa entrare in scena Gesù a 30 anni, lo porta subito nel deserto, al Giordano, per il battesimo da parte del Battista. Giovanni per sé neppure ci consente di fare il presepe con i pastori o i magi, ma ci porta in alto, apre il Vangelo con un inno stupendo, il prologo, e con un sguardo contemplativo non ci porta a Betlemme, ma nel seno del Padre, dal quale esce questa parola. Dal seno del Padre al seno della Vergine Madre, il Verbo si è fatto carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Non è neanche importante il dove, è importante che questo Verbo della vita ha piantato ormai la sua tenda, la sua dimora, non fuori, ma dentro, dentro di noi. Quindi, se con Luca noi saliamo insieme a Maria, Giuseppe, a causa del censimento, no? Siamo portati a Betlemme e poi Luca ci ambienta in questa grotta, ci fa entrare, per così dire, nel silenzio di quella grotta dove Maria dà alla luce il suo primogenito, lo avvolge in fasce, lo depone nella mangiatoia, lì dove gli animali prendevano il loro alimento, ebbene lì è a dire che il Verbo di Dio scende proprio nella nostra greppia interiore, dove magari c'è ancora il nostro animale, cioè la parte istintiva di noi, e proprio lì vuole nascere il Verbo della vita. Poi, secondo Luca, vengono i pastori, gli angeli che cantano il gloria a Dio e la pace agli uomini amati dal Signore. Matteo, d'altro lato, ci fa vedere i magi che salgono a Betlemme. Ecco, Giovanni non ci parla né di pastori né di magi, ma ci fa appunto salire in alto su ali d'aquila a contemplare il Verbo uscito dal silenzio. E poiché l'emozione così diretta del presepe, della notte di Natale, l'abbiamo già gustata, allora mi sembra quanto mai opportuno, ora con un po' di distanza, in questa festa di San Giovanni Evangelista, anche se liturgicamente abbiamo, con i primi vespri siamo entrati nella Domenica della Santa Famiglia, però oggi, 27 dicembre, la Chiesa festeggia San Giovanni Evangelista, e anche allora prendo l'occasione per fare gli auguri più cari a chi di voi porta il nome, bellissimo nome di Giovanni, e anche alle Giovanne, avete un grande protettore, San Giovanni. Dunque, Giovanni cosa ci comunica? Lo stupore di chi ha visto, udito, toccato il Verbo della vita. Chi di voi ha seguito la liturgia di questa bellissima giornata della festività di San Giovanni e ha sentito l'ufficio delle letture, allora ricorderà che la liturgia, nella prima lettura dell'ufficio, ci ha fatto ascoltare, pregare l'inizio della prima lettera di San Giovanni, perché l'Evangelista Giovanni, oltre l'Evangelo, il quarto Vangelo, ci ha anche regalato tre lettere, soprattutto la prima è importantissima, e si sente una grande vicinanza anche proprio lessicale e tematica tra il prologo del quarto Vangelo, che incomincia appunto in principio era il verbo era presso Dio, il verbo era Dio, egli era in principio presso Dio, tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. Questo è l'incipit, l'inizio del prologo del quarto Vangelo. La liturgia oggi ci ha fatto sentire il prologo della prima lettera di Giovanni, che lo voglio leggere subito, almeno l'inizio, perché voi possiate percepire direttamente la somiglianza, l'affinità. Sentite, colui che scrive, in principio era il verbo era presso Dio e il verbo era Dio, quando poi scrive la prima sua lettera, dice così: ciò che era fin da principio, ciò che noi abbiamo udito, ciò che noi abbiamo veduto con i nostri occhi, ciò che noi abbiamo contemplato e ciò che le nostre mani hanno toccato, ossia il verbo della vita, poiché la vita si è fatta visibile, noi l'abbiamo veduta e di ciò rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e che si è resa visibile a noi. E riprende: quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunziamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. La nostra comunione è col Padre e col Figlio suo Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia perfetta. Guardate come si scrive, è una lettera da parte di un innamorato, di un grande appassionato del Vangelo come San Giovanni. Anziché, come faremmo noi, cara mamma ti scrivo, cara sorella, ciò che era fin dal principio. Ecco, vedete come parte dall'alto, come un'aquila che contempla il sole, ma poi è così fisico, sono tutti verbi sensoriali, ciò che abbiamo udito, l'orecchio, ciò che abbiamo veduto con i nostri occhi, Giovanni Evangelista è un testimone oculare, ciò che noi abbiamo contemplato e le nostre mani hanno toccato, la fisicità, il contatto. Già, perché Gesù è verbo incarnato, quindi la parola di Dio ora la si può toccare, non solo vedere, non solo Giovanni ha visto il verbo della vita, ma l'ha toccato e insiste, le nostre mani hanno toccato il verbo della vita. Quello che abbiamo veduto, udito, noi lo annunziamo anche a voi. Che stupenda cosa! Io sono qui a comunicarvi quello che a mia volta ho ricevuto e voi siete chiamati a comunicare quello che a vostra volta avete ricevuto. E cosa abbiamo ricevuto? Qual è il grande annuncio del Vangelo del Natale e di tutto il Vangelo? Che il verbo di Dio, la parola di Dio si è fatta carne, si è fatta uno di noi e che è stata allora non solo ascoltata, ma vista, toccata. Veramente non abbiamo parole umanamente parlando, perché nell'Antico Testamento la parola di Dio poteva essere ascoltata, udita. E Giovanni aggiunge: l'abbiamo vista, l'abbiamo toccata. E la sua comunicazione, la narrazione del Vangelo, che obiettivo ha? Qual è lo scopo? Questo: vi scriviamo perché la nostra gioia sia perfetta. Giovanni era già nella gioia, proprio per aver conosciuto, incontrato, toccato, e nelle prossime puntate, a partire dal gennaio 2015, entreremo nelle pagine di questo Vangelo, potremo anche approfondire l'esperienza diretta dell'Evangelista Giovanni. Lui era nella gioia immensa per avere seguito e incontrato Gesù, ma non vuole rimanere semplicemente a godersi questa gioia. La sua gioia è nel comunicarla anche a noi. Vi scriviamo perché la nostra gioia sia perfetta. Allora il collegamento che mi viene spontaneo è con l'esortazione del nostro Papa Francesco, Evangelii Gaudium, la gioia del Vangelo. San Giovanni Evangelista ci insegna subito la gioia del Vangelo. Lui comunica l'esperienza diretta del Verbo della vita perché anche noi possiamo entrare in questa comunione col Padre, col Figlio suo Gesù Cristo ed avere così la gioia piena, la gioia del Dio in noi. Possiamo fare già una breve pausa musicale per interiorizzare queste cose che vi ho comunicato con trasporto, perché mi prende sempre molto questo Vangelo, e sentire la gioia di chi ha incontrato l'amore, come Giovanni che ha posto il capo sul cuore del Maestro. Non a caso, no? La tradizione cristiana attribuisce allora a questo evangelista l'orecchio sul cuore, da un lato aquila, dall'altro orecchio sul cuore dell'amato Maestro. Così anch'io auguro a te che mi stai ascoltando, di poter accogliere la luce e la parola di Dio che si è fatta carne e che viene proprio ad abitare in ciascuno di noi. Un breve stacco musicale. Ecco, riprendiamo la nostra conversazione per chi si mette in ascolto ora. Preciso che, essendo oggi il 27 dicembre, festa di San Giovanni Evangelista, introduco proprio alla lettura del Vangelo di Giovanni e in particolare ci soffermiamo sul prologo, questa pagina stupenda. Ma prima di ascoltare e fermarci sul prologo, vorrei aggiungere un dettaglio, ed è questo. Per Giovanni l'intera esistenza di Gesù è come un grande simbolo che rinvia costantemente all'amore del Padre. Una costellazione di metafore è il Vangelo di Giovanni. Metafore è una costellazione, cioè c'è un intreccio di immagini, di simboli. Per l'Evangelista Giovanni, Gesù è il Logos, certamente, ma poi ci sono immagini come è l'agnello, è lo sposo, è il pastore bello, è la luce, è l'acqua viva, è il pane disceso dal cielo. Tutti questi simboli che ci sono abbastanza familiari, noi li troviamo proprio nel quarto Vangelo. E Gesù dell'Evangelo secondo Giovanni parla sempre in modo simbolico. Opera dei miracoli, delle guarigioni che l'Evangelista chiama propriamente segni. Perché? Perché invitano a guardare oltre, a oltrepassare il livello empirico, il livello della esperienza. Bisogna andare oltre per cogliere appieno nella luce della fede il senso salvifico e il messaggio di cui questi segni, queste guarigioni sono portatori. E tutto quanto deve aiutare a centrare l'attenzione sulla persona di Gesù. Gesù, il Verbo fatto carne, va incontro agli uomini e alle donne e li provoca, ci provoca con segni, ci provoca con discorsi, con parole che ci introducono sempre di più nel mistero della sua persona. Per così dire, Giovanni si muove su un doppio livello. Il primo livello è quello reale, storico, concreto, ma da questo primo livello l'evangelista, con una grande abilità letteraria e anche con genialità, passa a un secondo livello, che non nega il primo, quello storico, concreto, ma il secondo livello aggiunge un significato ulteriore, dando appunto una prospettiva più profonda, simbolica. E avremo modo questo di approfondirlo. Ad esempio, Gesù parla alla samaritana di acqua viva e non spiega cosa vuol dire acqua viva. Non dice alla samaritana: adesso vieni qui, io ti spiego cosa vuol dire l'acqua viva. No, lascia che la donna pensi quello che spontaneamente le viene in mente. Ad esempio, anziché l'acqua del pozzo, l'acqua della sorgente può essere acqua viva. Soltanto in un secondo momento si potrà comprendere che quest'acqua viva e vivificante è l'acqua dello Spirito, è l'acqua della parola di Dio, è l'acqua che è lo stesso Signore Gesù. Allora, dentro questa realtà che è da un lato simbolico, dall'altro ricca di un grande messaggio molto profondo, Gesù rivela il mistero del Padre, è il rivelatore del Padre. Entriamo allora con questo taglio nella lettura del prologo e mi limito a fare alcune sottolineature, perché è chiaro, è sera, siamo magari anche un po' stanchi, ma forse è anche l'ora più adatta proprio per fermarci e fare un po' di meditazione, di contemplazione, che intitolo così: il Verbo luminoso della vita. Vi dicevo in apertura che abbiamo a che fare con un inno, e lo è, un inno sublime. Si tratta dei primi 18 versetti del capitolo primo del Vangelo di Giovanni, una pagina stupenda, di alto tono lirico e teologico. È un inno al Verbo. In greco la parola è logos, è verbo che non ha niente a che fare, non è il verbo della grammatica, è verbo essere, il verbo avere. Il verbo qui è una persona e è la parola eterna, è la parola creatrice. Nella tradizione biblica sia la sapienza che la parola vengono presentate come immense eternamente nella realtà di Dio. E anche nel libro della sapienza si parla della sapienza stessa, che come una giovane danza davanti al creatore, ispirando il progetto della creazione. Ma è del tutto nuovo il fatto che questa parola, questa sapienza, non solo è preesistente alla creazione, ma diventa un personaggio storico, Gesù Cristo. È di Gesù che qui si parla. Allora ascoltiamo come questa alta poesia è suddivisa in tre strofe intersecate dalla testimonianza di Giovanni il Battista. Leggo: in principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. in lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini, e la luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Tre affermazioni essenziali in questi cinque versetti, che sono la prima strofa del prologo. Tre affermazioni: in principio era il Verbo, secondo, il Verbo era presso Dio, rivolto a Dio, tre, il Verbo era Dio. Notate la concentrazione, in un versetto tre volte la parola Verbo, poi questa parola sarà taciuta, la troveremo alla fine dell'inno per dire il Verbo si è fatto carne. Quindi anche dal punto di vista della composizione abbiamo a che fare con un inno stupendo, concentrazione della parola logos, verbo all'inizio e poi silenzio su di essa per emergere nel momento, nel vertice dove si dice appunto che il verbo si fece carne. Questa prima strofa è, come dire, intersecata da una parte che non è così alta, non è poesia così, potremmo dire, sublime, perché descrive una realtà storica, non parla più del verbo, bensì del Battista. Sentite, venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Non è Giovanni l'evangelista di cui oggi si fa la festa, ma Giovanni Battista. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. La luce per eccellenza, la luce che splende nelle tenebre, non è il Battista, è il Verbo della vita, cioè Gesù. La missione del Verbo è preceduta storicamente da quella di Giovanni Battista, e lo stesso Verbo per sé indica l'uno e l'altro. Giovanni il Battista rende testimonianza alla luce senza fare alcuna ombra alla luce, perché tutto l'agire del Battista ha lo scopo di portare alla fede in Gesù, il Verbo incarnato. In progressione con la testimonianza del Battista, i versi 9-11 del prologo affermano la venuta nel mondo della luce vera e anche il suo tragico misconoscimento, perché non basta che il Verbo venga nel mondo, non basta che il Verbo sia la luce e una luce che brilla nelle tenebre, ma c'è un dramma fin dall'inizio, il dramma di questa luce che non viene accolta. Leggiamo di seguito il verso 9. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo, e il mondo è stato fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne tra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. Questo è un dramma, Questo è una tragedia, potremmo dire, la più grande, perché Dio viene nel mondo, viene nella sua casa e i suoi noi non lo accogliamo. Quindi il Natale, come lo vede Giovanni, è luce e tenebra, è l'irruzione di Dio in questo mondo, il Verbo che si fa carne e drammaticamente il suo popolo, la sua casa non lo accoglie. Quindi tragica non accoglienza del Verbo. Non solo il Verbo luminoso trova resistenza e rifiuto da parte del mondo, potremmo dire da parte delle tenebre, ma perfino dai suoi, dalla sua gente, venne tra i suoi e i suoi non lo hanno accolto. Soltanto allora o anche adesso? Giovanni ci lascia con questo interrogativo, non lo hanno accolto e il dramma continua. Però non è l'ultima parola la non accoglienza, perché alla tragica non accoglienza del Verbo si contrappone in questo brano innico che è il prologo, si contrappone positivamente la scelta di quanti invece hanno accolto il Verbo della vita e credono nel suo nome. E costoro, i credenti, ricevono il potere, cioè la capacità, di diventare figli di Dio. E questa capacità è lo Spirito Santo. Sentiamo. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Venne tra i suoi e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. Qui dovremo commuoverci. Ecco il senso profondo del Natale. Ecco, il Natale è la possibilità, la grazia di diventare noi figli di Dio. Mi colpiva quello che l'abbiamo letto in questo tempo di preparazione al Natale ed è quanto mai appropriato oggi, in questa giornata in cui medito il prologo e che facciamo festa di San Giovanni Evangelista, quello che Sant'Irineo scrive a proposito proprio di questa pagina, ve la leggo, è tratto dal trattato contro le eresie di Sant'Irineo e dice Sant'Irineo: il Verbo di Dio pose la sua abitazione tra gli uomini e si fece figlio dell'uomo per abituare l'uomo a comprendere Dio e per abituare Dio a mettere la sua dimora nell'uomo secondo la volontà del Padre. Per questo Dio stesso ci ha dato come segno della nostra salvezza colui che è nato dalla Vergine è l'Emmanuele, poiché lo stesso Signore era colui che salvava coloro che di per se stessi non avevano nessuna possibilità di salvezza. Allora, a noi che non avevamo alcuna possibilità di salvezza, è stato dato il potere, cioè la capacità, di diventare figli di Dio. E il Verbo ha posto la sua dimora in mezzo a noi e si è fatto figlio dell'uomo per abituare l'uomo a comprendere Dio e per abituare anche Dio ad abitare in mezzo agli uomini, dentro di noi. Stupendo, no? Anche questo commento di Sant'Irineo. Ora vorrei fare alcune applicazioni alla nostra vita, perché se avessimo più possibilità di sostare, di fare un'esegesi dettagliata, non ci basterebbe certamente il tempo di un'ora, ma io voglio anche lasciare poi spazio alle vostre domande e mi limito dunque soltanto ad alcune osservazioni relative a questo bellissimo inno. Il Verbo si fece carne, venne ad abitare in mezzo a noi. Noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Siamo al vertice di questo inno sublime. E il Verbo si fece carne. Carne, nel pensiero giovanneo di San Giovanni, esprime ciò che è legato alla terra, ciò che è debole, caduco e dunque mortale. Ebbene, è proprio in questa realtà, nella realtà terrena, nella nostra corporeità, nella nostra fisicità, nella nostra fragilità e caducità, È qui, in questa realtà, che viene ad abitare la parola di Dio. È in questa debolezza, in questa fragilità, che la parola di Dio ha piantato la sua tenda, la sua dimora. Eschenosen, dice il testo greco, cioè piantò la tenda in mezzo a noi. Sentite, noi. Emerge un noi. Chi è questo noi? È la comunità credente. Giovanni Evangelista parla alla prima persona plurale. Certo, indica io. Noi abbiamo toccato il verbo della vita, senz'altro lui, ma non solo lui. Anche gli altri credenti, i primi discepoli del Signore, hanno visto, udito, toccato. E Giovanni aggiunge, noi abbiamo contemplato la sua gloria. Gloria come del figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Contemplare la gloria significa contemplare lo splendore, contemplare la bellezza del figlio unigenito che viene dal Padre. E al verso 15 riecheggia l'espressione tipica del precursore, perché è il secondo brano che interseca, per così dire, le strofe alte della poesia, della lirica, con la testimonianza del Battista. Giovanni gli dà testimonianza, e il Battista, e proclama: era di lui che io dissi, colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me. Allora, di nuovo l'Evangelista aggiunge, dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, come una cascata di grazie, perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Ecco, non c'è contrapposizione, ma potremmo dire c'è eccedenza. Quel Dio che aveva già dato il dono della legge per mano di Mosè, ora per mano, per grazia di Gesù Cristo, ci dà ogni bene, ci dà la pienezza della verità. E se da un lato questo prologo ci manda all'incipit di tutta la Bibbia, in principio Dio creò il cielo e la terra, in principio era il Verbo, Dio crea tutto con la sua parola. In principio Dio creò il cielo e la terra. Come l'ha creato il cielo e la terra? Con la sua parola. Se noi leggiamo la Bibbia, apriamo il primo libro della Bibbia, la Genesi, troviamo che Dio crea con la sua parola. Dio disse, è la parola. Dio disse sia la luce, e la luce fu. E Giovanni riprende questo incipit. In principio era il Verbo, cioè la parola. E questa parola è la parola creatrice. Tutto è stato creato dalla parola di Dio. E questa parola che crea tutto e che è increata si fa carne, si fa debolezza, si fa uno di noi. Dalla pienezza di questa parola tutti noi abbiamo ricevuto grazia su grazia. E allora lo stupore dovrebbe abitarci. La meraviglia dovrebbe abitarci, la gratitudine. Giovanni riprende quello che il libro dei Proverbi applica, dice della sapienza. La sapienza di Dio, come la parola di Dio, è vista nella Bibbia all'origine della creazione. E la sapienza dice di sé: il Signore mi ha creata come inizio della sua attività, prima di ogni sua opera, dall'eternità sono stata formata, fin dal principio, quando non esistevano gli abissi, io fui generata, prima che fossero fissate le basi dei monti, prima delle colline, io fui generata. Così dice la sapienza che presiede l'opera mirabile della creazione, e che quasi giocava e danzava davanti al Creatore. Ora, come la sapienza, così è la parola. È presso Dio, in profondissima intimità, nel seno del Padre. Questa intimità, Giovanni dice, Dio nessuno lo ha mai visto. Il figlio unigenito che è Dio, che è nel seno del Padre, è lui che ce lo ha rivelato. Noi parliamo del seno della madre, eh? Qui il prologo ci parla del seno del Padre. Il verbo di Dio è nel seno del Padre, nel suo grembo, e dal grembo del Padre scende al grembo della Vergine. Quindi l'incarnazione del Verbo dal grembo del Padre al grembo della Vergine Madre. La parola dice relazione, la parola dice comunicazione. Il Dio della Bibbia è un Dio che parla, che esce dal silenzio e si comunica. C'è una bellissima espressione di Sant'Ignazio di Antiochia, che amo tanto questa espressione, dice così: c'è un solo Dio, il quale si è manifestato per mezzo di Gesù Cristo, suo Figlio, che è il suo Verbo uscito dal silenzio. Ecco chi è Gesù. Gesù è il Verbo uscito dal silenzio. Quella parola, il Verbo, cioè parola, cioè sapienza, che pone in movimento e in essere tutta la realtà, questa parola creatrice si fa uno di noi, si fa essere umano, si fa carne, mette la sua tenda nella storia, nell'umanità, ed è stupore, ma è anche scandalo. Perché scandalo? Perché Giovanni non è ingenuo. Sa bene che le tenebre si oppongono tenacemente alla luce, e sa anche che le tenebre nuovamente insorgono e contrastano la luce, ma ci dice che la luce è più forte delle tenebre. E man mano che andremo avanti nella lettura di questo Vangelo, vi ho detto che staremo nell'anno 2015 proprio su questo Vangelo, ci accorgeremo che c'è scandalo e stupore, resistenza e fede, opposizione ed accoglienza, da subito opposizione ed accoglienza accompagnano la venuta del Verbo nel mondo. Gli umani, noi, non siamo obbligati, possiamo accogliere o rifiutare. Noi abbiamo in mano il gioco della libertà che Dio rispetta, ma il prologo ci fa vedere questo dramma della non accoglienza del Verbo. E d'altro canto ci fa vedere come Dio non si rassegna alla non accoglienza. Dio insiste, la luce continua a brillare nelle tenebre. La gloria di Dio nella fragilità della carne. Noi abbiamo contemplato la sua gloria. La gloria dice appunto lo splendore, la bellezza. Già Mosè aveva bramato di vedere il volto di Dio quando dice: mostrami la tua gloria, nel libro dell'Esodo. Ma che cosa ha potuto vedere Mosè? A Mosè fu concesso di vedere soltanto il Signore da tergo, perché dice il Signore lo nasconde nella caverna e gli dice: io passerò davanti a te, ti metto davanti la mano per coprire il tuo volto, perché nessuno può vedermi e restare in vita. Dopo che sarò passato, tu mi vedrai le spalle. Allora, mentre Mosè può vedere soltanto Dio dopo che è passato, Giovanni canta invece l'esperienza di chi ha visto la gloria del Padre sul volto di Gesù. Il corpo di Gesù rivela il volto stesso, il mistero di Dio. Facciamo un altro breve stacco musicale. Proprio sul prologo, il Verbo di Dio si è fatto carne, il Verbo di Dio si è fatto poi anche pane, l'Eucaristia. Carissimi, riprendiamo questa nostra meditazione, direi proprio, profonda sul prologo di Giovanni, con alcune applicazioni, con tre spunti, potremmo dire, di attualizzazione, tre atteggiamenti intimamente collegati. Primo, occhi di stupore. Secondo, cuore che si fa tenda. Tre, contemplazione che si fa annuncio, e cioè, che cosa può significare oggi, nel nostro contesto, questa pagina sublime del prologo? Primo, occhi di stupore. Noi, molto più delle generazioni passate, noi oggi abbiamo consapevolezza dell'immensità del cosmo, degli spazi infiniti dell'universo. E quando diciamo che in principio era il verbo, tutto ciò che esiste è stato fatto per mezzo di lui. Oggi noi sappiamo che tutto ciò che esiste è immenso, ma occorre nuovo stupore per cogliere questa luce del verbo in ogni cosa, nel cosmo e nella storia. Se tutto è stato fatto per mezzo del verbo, della parola di Dio, cioè, allora, miei cari fratelli e sorelle, cari amici, allora ogni creatura riflette la sua luce, ogni cosa porta l'impronta della sua bellezza e della sua sapienza. Perciò fare Natale significa riconoscere la bellezza, lo splendore, la sapienza della parola di Dio in ogni cosa. Se il Verbo si è fatto carne, allora vuol dire che tutto ciò che esiste ci parla di Lui. Occorre mantenere vivo questo stupore della fede, occorrono gli occhi dei poeti, gli occhi dei santi, ma anche gli occhi dei bambini che si lasciano illuminare da questa luce stupenda del Verbo. Dice Sant'Agostino in una sua omelia su questa pagina mirabile del prologo, scrive: considera la mirabile costruzione del mondo, guarda quali cose sono state fatte per mezzo del Verbo, della parola di Dio, e riuscirai così a farti un'idea della grandezza del Verbo. Osserva le due parti del mondo, il cielo e la terra. Chi potrà mai descrivere lo splendore del cielo? Chi riuscirà a illustrare la fecondità della terra? Chi potrà degnamente celebrare la successione delle stagioni e la forza vitale dei semi, delle sementi? Rinuncio, come vedete, a parlare di tante altre cose, nel timore di riuscire a dire meno di quanto voi stessi riuscite a pensare. Ebbene, continua Sant'Agostino, da questa opera che è il mondo, fatevi un'idea del Verbo per mezzo del quale tutto è stato fatto. Tutti gli astri che sono in cielo, tutto ciò che risplende lassù, tutto ciò che vola sotto il cielo, tutto ciò che si muove nell'universo, ogni creatura, senza eccezione, è stata fatta. Ecco, stupore allora. Non solo i nostri occhi della vista, ma stupore del cuore. Direi, contempliamo in ogni cosa qualche scintilla della luce, della bellezza, del Verbo incarnato. Secondo, cuore che si fa tenda. Primo, occhi di stupore. Secondo, cuore che si fa tenda. Noi abbiamo sentito, prima quando vi spiegavo un po' il prologo, che Giovanni, in questa poesia sublime, intreccia sentimenti contrastanti. da un lato stupore per la venuta della parola di Dio nel mondo, per la sua incarnazione, e d'altra parte però dramma, questa dimensione tragica legata al rifiuto da parte del mondo. E non si tratta solo di un dramma che appartiene al passato, ma di una situazione che continua a interpellare la nostra libertà. Siamo chiamati anche noi a prendere allora una decisione nei confronti del verbo della vita, di questo verbo luminoso che vuole piantare la sua tenda in noi. Noi, tu che mi ascolti, io che parlo, siamo disposti noi ad accogliere questo verbo. L'accoglienza di Gesù si esprime nella fede amante, un cuore che si fa tenda. Bellissimo, perché la tenda era il santuario per gli ebrei, un santuario mobile, itinerante. Così questo cuore che si fa tenda, il concilio nella Gaudium et Spes ci dice che con la sua incarnazione il Figlio stesso di Dio si è unito in certo modo ad ogni uomo, ha lavorato con mani d'uomo, ha pensato con mente d'uomo, ha agito con volontà d'uomo, ha amato con cuore d'uomo. Gaudium et Spes numero 22. E dunque ogni uomo, ogni essere umano è intimamente e misteriosamente in relazione con il verbo della vita, con Gesù, che ci dà la possibilità, la capacità di diventare figli di Dio. Ecco, cuore allora che si fa tenda. E finalmente, punto 3, contemplazione che si fa annuncio. Perché? Perché proprio in apertura vi dicevo che Giovanni, nella sua prima lettera che riprende da vicino il prologo del Vangelo, sottolinea ciò che abbiamo visto, ciò che abbiamo udito, ciò che abbiamo toccato. Il verbo della vita noi lo annunciamo a voi, affinché voi siate in comunione con noi, e in questa comunione col Padre, con il Figlio suo Gesù, la nostra gioia sia piena. Contemplazione che si fa annuncio. Quello che abbiamo udito noi lo annunciamo a voi, perché anche voi possiate essere in comunione con noi. Dunque la contemplazione di Gesù, il verbo della vita, non può rimanere chiusa nel nostro intimo. Papa Francesco lo sottolinea, non può rimanere soltanto nel nostro cuore, ma deve diventare una esperienza condivisa. E qui mi piace a questo punto leggervi una testimonianza per dirvi come chi davvero ha fatto esperienza di Gesù non tiene per sé questa gioia, anche se, come questa lettera vi farà sentire, è in carcere. È una lettera che mi ha toccato moltissimo, che ho ricevuto proprio in questi giorni. Sentite, da un amico carcerato, sono andata a trovarlo in carcere, poi ho ricevuto da lui questa stupenda lettera. Carissima suora Elena, le scrivo per farle gli auguri di Buon Natale, sperando che possa vivere queste feste con serenità e con la pace nel cuore. Io sto bene, questo è il mio sesto Natale qui dentro. Ma a differenza che nei primi anni, quando l'arrivo delle festività mi angosciava per il pensiero di chi avevo lasciato fuori, i familiari, i cari, ora avverto dentro di me tranquillità e serenità. Non so bene a cosa sia dovuto, ma mi sento in armonia con quanto mi circonda. Carissimi ascoltatori, è la lettera di un carcerato, non di uno che sta in una situazione da ben godi, eh? Non mi affanno per quello che sarà il futuro. Non penso con rimpianto al passato, ma vivo e ringrazio l'attimo presente, così come sorge alla mia consapevolezza. La bellezza è in tutto. E ieri, mentre passeggiavo, mi è sorto improvviso un pensiero. era però più di un concetto, era una sensazione viva. Ho sentito di amare questo posto. Stiamo parlando del carcere, Ho sentito di amare questo posto. E mi è venuto naturale ringraziare Dio per il fatto di trovarmi qui, ora, proprio in questo posto. Mi ha commosso. Oggi la seconda lettura, quando mi aveva scritto era la prima lettera di San Paolo ai Tessalonicesi, riportava: in ogni cosa rendete grazie. Ecco, io ringrazio per ciò che ho e per ciò che non ho, perché sento che tutto ciò che vivo e che mi accade è per il mio bene. Mi sento immerso in qualcosa di più grande e che so che niente può veramente danneggiarmi. Chiedo a Dio che questa consapevolezza mi accompagni sempre. Suor Elena, la ringrazio, eccetera, eccetera. Beh, io, sentite, penso che quando si arriva in un carcere a scrivere cose come questo fratello me le ha scritte, allora io dico, beh, veramente, è Natale. Veramente non c'è un luogo dove non sia possibile questo mistero. Se addirittura si può ringraziare per essere anche in carcere, perché ormai si è fatto esperienza che Cristo, è la cosa, il bene, la realtà più grande, allora io penso che chi dice così ha veramente il cielo nel cuore, Dio in noi. E allora se Dio è dentro di noi, può esserci un posto che non sia già in qualche modo paradiso? Ecco, con questa domanda, con questo sguardo di stupore e anche con una immensa gratitudine per questo fratello che ha spalancato la porta del suo cuore e ne ha fatto il santuario, la tenda per il Figlio di Dio che si è fatto uomo, ecco, con questa gratitudine e con questi sentimenti io mi metto in ascolto di quello che voi ora vorrete chiedermi o anche condividere. Grazie.
Quando l'amore chiama, seguitelo.
Sentite questo bel canto della mia consorella Piera Cori, quando l'amore chiama seguitelo, e San Giovanni Evangelista è un grande innamorato di Gesù. Pronto?
Pronto? Senti...
Buonasera. Buonasera, con chi parlo?
Con Francesco da Ruvo di Puglia.
Buonasera e buon Natale, Francesco.
Esatto, le stavo per dirlo anch'io, buon Natale veramente, un buon Natale che è stretto stretto, che Gesù ci vuole stretti stretti, vicini vicini.
Esatto. Grazie, Francesco.
Io ho ancora le lacrime a sentire quella bella lettera di quel ragazzo che ha scritto dal carcere.
Valerio, si chiama Valerio, infatti, questo ragazzo splendido, davvero.
Faccio gli auguri anche a te. Quei ragazzi che ancora sono lontani dalla fede di Gesù. Io mi sono avvicinato qualche anno fa, erano per 40 anni, non sapevo cos'era Natale, cos'era una festa, perché ero sempre preso dal lavoro. Con tutto che lavoravo ero sempre indisperato. Oggi invece, sono 5 anni a questa parte, e tutti i santi giorni il Signore si fa trovare. Io il regalo che mi sono regalato lo scorso anno a Natale, appena iniziato l'avvento, ho detto: faccio sparire la televisione. Questo è già un anno per me che sto senza televisione, ed è una gioia, perché adesso guardo la televisione, le poche volte che capita che sono in casa di qualcuno, guardo la televisione con occhi diversi. No? E, come dire, io tanto ho perdonato per me il Signore, perché ho tanto peccato in passato, ho avuto una vita abbastanza dura tra la droga, tra l'alcol, il gioco, no? È grande la misericordia. Sono sempre solo, sono sempre solo, sono, perché prima vivevo nella solitudine, però adesso, sapendo che il Signore è sempre a fianco a me, io qualche mese fa ho scoperto di avere un tumore, no? E dicevo, non so se a Natale riuscirò ad andare in chiesa. Adesso i miei obiettivi, vivo la giornata, e quello che io mi aspetto, come questo Natale, vedendo un ragazzo alla porta di casa mia, sbronzo, ubriaco, come il giorno dopo ho incontrato un altro ragazzo, cioè veramente che... Cioè, voglio veramente che queste persone che sono lontane, cioè con la mia testimonianza, con il mio modo di fare, possano possa il Signore illuminare queste.
Ti ringrazio molto, Francesco, di questa splendida testimonianza, che è proprio sintonizzata, in sintonia con quella di Valerio dal carcere. E credo che la risposta sia proprio quella intanto data prima dalla mia consorella Piera Cori: quando l'amore chiama, seguitelo. Diciamo che è sempre la grazia che ci sorprende, così come vedremo nel Vangelo di Giovanni. Giovanni ha seguito l'amore. Per Giovanni Gesù è l'amore. E lo vedremo in quei due testi dei quali dicevo in apertura, due volumetti che io ho scritto proprio sul Vangelo di Giovanni, i segni dell'amore, con la A maiuscola ovviamente, i segni dell'amore, e il secondo volume, amore fino all'estremo. Ecco, quando l'amore chiama, seguitelo. Grazie Francesco, perché tu lo hai seguito.
Pronto?
Pronto, pronto.
Sono Antonio,
buon Natale.
E chiamo dalla provincia di Napoli. Buonasera, Elena.
Buonasera e buon Natale, Antonio.
Buon Natale di cuore. Ascolto sempre molto volentieri. Anch'io vorrei fare un riferimento a quella lettera del carcerato. Aggiungo solamente che quando il Signore sta nel cuore non c'è luogo che porta tristezza, perché la gioia sta dentro delle persone. Questa testimonianza penso che si può anche fare un riferimento ai campi di concentramento, dove forse i luoghi erano ancora più tristi che un carcere, perché lì c'era la morte in agguato. Quando il Signore viene nel cuore illumina, non c'è luogo che tenga, si sta nella gioia piena, è il pregustare il paradiso, secondo la mia piccola e modesta riflessione. E aggiungo un'altra cosa, il Verbo si è fatto carne. La nostra religione è basata su Gesù Cristo. Anche quando gli scienziati dicono noi crediamo perché vogliamo toccare con mano, allora andate a studiare chi è stato Gesù e vi renderete conto che non c'è stato un uomo in cui i profeti dell'Antico e Nuovo Testamento hanno centrato in pieno tutto ciò che poi si è verificato con la figura di Gesù Cristo. Gesù Cristo è l'unico Dio, è il vero Dio. Buon Natale a tutti.
Grazie Antonio, grazie. Grazie per questa sottolineatura che quando Gesù è nel cuore veramente abbiamo già il sapore del paradiso, il sapore del paradiso, ed è stato possibile anche nel campo di concentramento, hai detto bene, basta che pensiamo a Massimiliano Kolbe, a San Massimiliano. Ma vorrei fare una brevissima sottolineatura sulla dimensione dell'incarnazione che dicevi. Nessun'altra religione ci dice che Dio si è fatto uomo incarnato, quindi amava dire un mio amico biblista, archeologo, è salito al Padre al cielo prematuramente, padre Pietro Casvalder, ricordo che a Nazareth, in una bellissima omelia, ebbe a dire l'incarnazione è il DNA del cristianesimo, solo il cristianesimo è la religione dell'incarnazione, nessun'altra religione parla di un Dio che si fa uomo. Sì, nell'Antico Testamento abbiamo la sapienza che preesiste, che è presso Dio già come all'inizio della creazione, che danza davanti a Lui, è la sapienza impersonificata che parla, ma la sapienza incarnata, la parola incarnata, ecco, questo è il Nuovo Testamento, è il DNA del cristianesimo, l'incarnazione. Allora questo ci porta però a concludere con Papa Francesco: la carne di Cristo, la carne di Cristo sono i poveri, e ogni uomo, anche i bambini, voglio dire i bambini, perché anche quelli che non parlano non hanno nessuna possibilità di difendersi. Questa è la carne di Cristo, è il mistero dell'incarnazione, il bambino. Grazie. Prossima domanda, se c'è.
Pronto?
Pronto.
Buonasera, sorella, sono Marisa di Vezzano.
Buonasera e buon Natale, Marisa.
Buon Natale, grazie. Grazie per questa bellissima trasmissione piena di misticismo. Volevo chiederti, Gesù che si è fatto carne, e il Verbo si è fatto carne, è nato in una grotta. Possiamo considerare la grotta come il primo tabernacolo in cui i pastori, i re magi sono andati ad adorare Gesù? Oppure il primo tabernacolo è stata Maria? Volevo chiederti questa, se potevi spiegarmi questa cosa. Grazie, suor Elena.
Grazie, grazie a te, Marisa. Allora, certamente che è il grembo di Maria il primo tabernacolo, non c'è dubbio, dal grembo del Padre al grembo della Vergine, il Verbo uscito dal silenzio, dicevo riportando questa bella espressione di Sant'Ireneo, Giovanni che si esprime proprio con questa, nel prologo, Giovanni nel prologo, che ci dice: Dio nessuno lo ha mai visto, il figlio unigenito che è Dio ed è nel seno del Padre. Bellissimo, il seno del Padre, dal seno del Padre al seno della Madre, la Vergine Maria. Poi la grotta, certo che metaforicamente possiamo dire un tabernacolo, la caverna, la grotta, è però carica di simbolismi, dalla grotta al caverna, possiamo dire da Platone, è sempre anche una metafora, un'immagine di interiorità, di anche di genesi, di rinascita. Quindi questo entrare dei pastori nella grotta è anche un simbolo per noi di entrare, noli foras ire, dirà Agostino, in te ipsum redi, entra in quella stanza interiore. Quindi certo, la grotta diventa poi anch'essa un luogo rivelativo della presenza del Dio incarnato, dell'Emmanuele. Grazie, possiamo sentire se ci sono altre domande.
Buonasera.
Buonasera
madre.
Buonasera e buon Natale.
Sono Alessandra da Milano, buon Natale.
Buon Natale,
io la sento
Luzzana.
Sempre, anche se prendere la linea è un po' difficile.
Certo.
E mi dà sempre tantissimo.
Riuscita, vede?
Sì, sì, sono riuscita. E la ringrazio sempre tanto, perché io ho perduto la mamma che era ancora giovane, ed era una mamma dolcissima, che però non mi spiegava tante cose. Mi ha spiegato tanto con la sua dolcezza, ecco. E invece lei è proprio una mamma che spiega le cose e quindi
grazie.
Dice tante bellissime cose importanti. E, a parte che mi nasce un pronipotino tra poco, per cui sono felicissima.
Complimenti, auguri.
Niente, io volevo...
a Natale. Sì,
sì,
dica Luciana.
Sì, tra poco. Volevo dire che mi piace molto quello che ha detto del Vangelo di San Giovanni, in particolare ecco, questo stupore, che tra l'altro anche riprende un po' questa bella lettera che le hanno mandato, che uno si stupisce addirittura di amare anche quel poco che ha. E devo dire che più che i miracoli, le apparizioni, i segni, che sono importanti anche quelli, senz'altro, perché il Signore, se ce li dà, evidentemente perché ha un suo scopo. Diciamo che secondo me è importante, proprio per trovare una fede e mantenerla viva, eccetera, proprio chiedere la grazia di stupirsi di quello che c'è, di quello che si ha. Cioè, io delle volte dico: ma Signore, ma come hai fatto? Cioè, ma è troppo bello quello che hai fatto, cioè, è impossibile. Cioè, guardo vedo la bellezza di un fiore anche semplice, anche solo con 5 petali, che è magnifico, è tutto, è come se fosse disegnato, dipinto, un cielo che è magnifico. E allora voglio un po', e poi finisco, raccordare la Natale con la Pasqua, perché io vado sempre a Pasqua dove c'è una ragazza che canta un canto meraviglioso che dice: del tuo spirito, Signore, piena la terra, ed elenca tutte le meraviglie, un po', naturalmente non tutte, e quindi diciamo aspettiamo questo preannuncio di Pasqua dicendo: siamo pieni della tua meraviglia, Signore, proprio delle cose meravigliose che fai. Grazie, madre, grazie.
Luciana, grazie anche di questo collegamento con Natale e Pasqua, e che mi consente anche di riprendere la domanda che prima faceva Marisa. C'è il legame anche proprio nei Vangeli a livello simbolico, la Madonna che avvolge in fasce il bambino e lo depone in una mangiatoia, e il Vangelo di oggi, il Vangelo che la liturgia ci ha proposto nella festa di San Giovanni, che cosa ci ripropone? Che Giovanni, quando entra nella grotta dove è stato sepolto Gesù, cosa vede? Le fasce, le bende distese, afflosciate. Allora abbiamo alla nascita le fasce, ma anche alla risurrezione, ed è un legame Natale-Pasqua, deposto nella mangiatoia, deposto nel sepolcro. C'è giustamente solo da stupirci. Mi viene in mente, poiché lei è Luciana di Milano, il Natale di Alessandro Manzoni, che è pieno di stupore. Ecco, ci è nato un pargolo, ci fu largito un figlio, scrive il Manzoni. Le avverse forze tremano al muovere del suo ciglio, all'uomo la mano i porge, che si ravviva e sorge oltre l'antico onor. E poi bella poesia, l'avevamo imparata tutta a memoria, no? Dormi, o fanciul, non piangere, dormi, o fanciul celeste, sovra il tuo capo stridere, non osi in le tempeste. E alla fine questa meraviglia, no? Retaggio tuo saranno tutti i popoli, che in quel lume in riposo, nella polve ascoso, conosceranno il re. È tempo di concludere, e vorrei concludere dal Manzoni, di cui ho evocato alcune espressioni, vorrei concludere con una mia preghiera, una mia poesiola alla fine del prologo, dopo aver aiutato voi e anche me a entrare in questa pagina stupenda del Verbo luminoso della vita. Vorrei lasciarvi con queste semplici, oranti parole. Verbo della vita, noi ti abbiamo contemplato e ti annunciamo, luce radiosa del Padre, Verbo della vita. Tu sei l'arcano segreto dell'universo, la parola uscita dal silenzio, parola rivestita di carne, di fragilità, di umana debolezza, parola che abita la storia e lievita il futuro della creazione nuova. Buona continuazione del tempo di Natale, buon inizio dell'anno, e ricordatemi, perché domani io volo verso il Mozambico, lascio l'Italia per il Mozambico, dove andrò a predicare un corso di esercizi spirituali alle mie consorelle e un corso biblico. Quindi vi chiedo di accompagnarmi con la vostra preghiera, perché questa parola che si è fatta carne possa anche continuare a correre, e come abbiamo sentito nel Vangelo di Giovanni, quello che abbiamo udito lo annunciamo a voi, affinché anche voi, tutti i popoli, siate in comunione con noi. Grazie e anche buon anno.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.